suicidi sul lavoro, uno di un dirigente del Veneto che si è suicidato perché diciamo non voleva licenziare. Ecco, questo mi ha fatto cogliere l'occasione, visto che ho la parola, di parlare per un minuto del Veneto, che è l'altra faccia, diciamo, del pianeta Fiat, un pianeta, quello Veneto, fatto da oltre 100.000 piccoli palloncini, fatto diciamo da circa 100.000 persone in cassa integrazione, operai in cassa integrazione, circa 20.000 licenziati in questo momento, perché il Veneto è, diciamo, la regione dove esiste ancora il prodotto di merci e dove appunto questa condizione del piccolo e bello, che è un'arretratezza, non un'avanguardia, ha, diciamo, però sedimentato una struttura sociale dove a volte gli interessi del padroncino sono gli stessi o sembrano gli stessi, diciamo, del lavoratore, eccetera. Perché sembrano gli stessi? Perché lo stesso padroncino ha il problema che se chiude torna a essere proletario, torna magari con i mutui da pagare e cose di questo tipo. Ecco che loro assistiamo a padroncini che invece di licenziare fanno tenere i lavoratori in fabbrica, nella loro piccola azienda, nel loro capannone, magari fanno da sul colore ai muri, gli fanno fare qualunque cosa pur di lasciare le case, perché aspettano se magari arriva una commessa. Come ha detto qualcuno più importante di me, il Veneto in realtà è la terra di bravissimi capi officina, non di padroni, di bravissimi capi officina, che lavorano sodo, come muri, che lavorano tante ore, ma che sostanzialmente non hanno soldi da investire. Dal Veneto sono scappate tutte le grandi aziende, per cui non c'è più nessuno che investe. E addirittura adesso la Camera di Commercio, il Governo, eccetera, stanno insistendo perché ci siano delle grosse aziende che investano nel Veneto. Ma l'unica grossa azienda che può investire nel Veneto è la mafia, la Camorra. Ormai nel Veneto, come in altre poste, gli unici investimenti che vengono fatti sono fatti dalla malavita. Chi è nel Veneto lo sa benissimo, in questi ultimi mesi è la pratica più diffusa dei carabinieri, dei finanzieri, eccetera, è stata quella di arrestare continuamente dirigenti, piccoli padroncini, commercialisti, che l'unica attività che facevano era quella di riciclare denaro sporco e cose così. È un'attività molto fiorente nel nostro territorio. Per cui siamo d'assurdo che da una parte questo modello arretrato garantisce per il momento meglio l'occupazione, dall'altra non è più capace di produrre assolutamente nessuna prospettiva. L'assemblea di oggi è un'assemblea cupa, nasce da un'esigenza molto vissuta al nostro interno di dibattito e di confronto, è stato detto anche nell'intervento introduttivo, ma non è nata da un bisogno di alcuni di vertice che sentivano il bisogno di sparagliare le carte, è nata dal fatto che una CUB, così com'è vissuta oggi, di 17 organizzazioni sindacali che sostanzialmente hanno pochi momenti di confronto, se non quasi nessuno, che non teneva il suo congresso, la sua assemblea congressuale dal 2003, ovviamente uno strumento del genere rischia sicuramente di essere uno strumento praticamente superato dai fatti. Autosufficiente, il più importante sindacato di base, con numeri di iscritti e di area sociale piuttosto interessanti, ma sostanzialmente rischiava di essere, appunto, ripeto, sorpassata dai tempi. Non è stato facile giungere a questa scadenza di oggi, perché una parte dei nostri compagni all'interno della CUB hanno avuto paura di mettere in moto questo meccanismo. Paura probabilmente
perché significava rimettere in discussione un modello che, su cui si può campare tutta la vita. Paura anche di trovarsi di fronte a uno strato sociale, a delegati, a lavoratori che sono entrati nella CUP in questi anni, che onestamente dei monarchi o di presunti monarchi probabilmente non sono più disposti a stare nel loro mezzo. Io credo che questo sia un fatto che bisogna dire, perché altrimenti è anche questa assemblea rischia di discutere di tutto, ma sostanzialmente poi di perdersi senza una prospettiva. Ripeto, questa è un'assemblea CUP e uscirà come assemblea CUP, nel senso che quelle decisioni che verranno prese verranno portate all'interno degli organismi della CUP e sì, farà in modo che tutta la CUP si confronti su queste decisioni e su queste posizioni che verranno prese in questi giorni. È inevitabile, credo, anche se questo può essere pesante per qualcuno, perché, ripeto, qui non si vuole rompere niente, si vuole solo costruire un progetto di un sindacato di base, di un sindacato conflittuale che sia all'altezza dei compiti che la fase economica, sociale e politica impone. Altrimenti rischiamo che il muro di Berlino, che ha distrutto, diciamo così, che il sasso del muro di Berlino, che ha distrutto la cosiddetta sinistra radicale, alla lunga distrugga anche il sindacalismo di base. Noi non possiamo permetterci, i lavoratori non possono permettersi che oggi il sindacalismo di base sia una mera sopravvivenza di ceti politici e poco più. Per cui questa assemblea cade all'interno anche di un percorso che è stato citato prima e anche l'intervento precedente del mio, in cui è nato anche il patto di base, cioè la volontà di mettere insieme il sindacalismo di base, perché intanto comincia a confrontarsi e comincia a darsi una prospettiva. Un patto che abbiamo visto ha dato i suoi frutti positivi sia da un punto di vista di massa sia da un punto di vista di capacità di analisi, di proposta verso i lavoratori. Lavoratori che mi pare appaiono dei pugili suonati, uso questa immagine perché almeno da noi nel Veneto e non solo l'immagine è quella che si prendono tante botte sui denti, ma non c'è la capacità di una reazione organizzata, di una reazione sostanzialmente degna di quel nome. Per cui il nostro primo compito è quello di essere credibili se vogliamo che i lavoratori escono da questa condizione. Le controparti sanno come noi che stiamo vivendo una crisi strutturale del sistema e non è che non abbiano soluzioni per uscire da questa crisi. Non dobbiamo confondere la crisi strutturale con la sua soluzione, nel senso che basta vedere quello che è successo in questi giorni, il libro bianco di Sacconi, le misure di Brunetta, che non sto qui a ripetere, per capire cosa vogliono e come intendono dal loro punto di vista uscire dalla crisi. Intendono uscire dalla crisi diminuendo i salari, allargando l'area di povertà, spaccando la società praticamente in due e, per controllare l'area della povertà, usare le repressioni, usare l'esercito, eccetera, eccetera, per riuscire a farlo. E usando anche il sindacato, perché oggi CISL, CGIL e UIL sono i primi ammortizzatori sociali che noi abbiamo nel nostro paese. Questo è un dato che bisogna riflettere, perché ce la prendiamo male con il poliziotto, ma in realtà oggi a impedire che i lavoratori lottino sono proprio circa si deve. Allora, finisco dicendo che se noi non usiamo la scadenza di oggi per sul serio trasmettere un messaggio di unità dei lavoratori del sindacalismo di base, perdiamo l'occasione. Finisco dicendo che bisogna anche leggere con molta attenzione la realtà. non bisogna bruciare le tappe, e quando dico non bruciare le tappe intendo anche dire che non bisogna proclamare cosiddetti scioperi generali, come quello del 15 della settimana scorsa, dove che praticamente ci sei da vergognarsi solo per chi l'ha proclamato sostanzialmente. Perché il compito di un militante, di un lavoratore, è quello di fiutare di leggere quello che sta succedendo. Non è quello di fare proclami o scioperi che non riescono, è quello di fare scioperi e lotte che riescono con i lavoratori.